Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco.
Io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
La nostra ospite questa settimana è Elvira Forte, alla quale diamo subito il benvenuto su Radio SBS.
Grazie Marco.
Elvira, vogliamo sapere tutto di te, quindi dici di dove sei, quanti anni hai e che cosa facevi in Italia prima di venire in Australia.
Allora, io sono di Roma, ho quasi 33 anni e facevo la ricercatrice in Italia. Ho fatto 2 anni di esperienza di dottorato in California e sono tornata in Italia poi con una borsa per il rientro dei cervelli, però dopo aver visto come funzionava la ricerca negli Stati Uniti ho pensato di applicare per altre posizioni all'estero per continuare ricerca ad alto livello, diciamo. E ho avuto l'opportunità di venire qui e lavoro adesso al Victor Chang Cardiac Research Institute. Sono arrivata con un visto sponsorizzato 457. Adesso lavoro sempre nel settore di cui, diciamo, sono esperta, cioè cellule staminali cardiache adulte in topi transgenici.
Come è nato in te l'interesse per questo ramo della scienza che da profano come me sembra estremamente complicato, complesso? Tu immagino abbia fatto il liceo scientifico?
Sì, ho fatto il liceo scientifico e ho finito nel 2001, quindi un anno dopo la clonazione e la nascita della pecora Dolly. Questo è quello che mi ha portato a fare poi biotecnologie. Studiando poi biotecnologie mediche ho conosciuto questo professore che aveva fatto una scoperta particolarmente importante, le cardiosfere, cioè un metodo per isolare cellule staminali cardiache adulte da biopsie umane e muline. Quindi ho pensato che okay, questo mi sembra proprio il laboratorio giusto per me e ho iniziato così. Purtroppo poi il brevetto del professore è stato venduto negli Stati Uniti, quindi il laboratorio a Roma riceveva sempre meno e meno finanziamenti e per questo sopravvivevamo grazie a collaborazioni con l'estero.
Vogliamo spiegare brevemente che cosa sono le cellule staminali, per chi chiaramente come me del resto non ha una conoscenza specifica nel campo?
Sono delle cellule che hanno una certa plasticità, cioè rispetto ai cardiomiociti, che sono cellule terminalmente differenziati che compongono il tessuto cardiaco, queste cellule sono ancora in grado di differenziare in diversi tipi cellulari. E il vantaggio di usare cellule adulte, ci sono meno problemi etici perché puoi utilizzare cellule prese direttamente dal paziente per poi rigenerare il tessuto che muore in risposta ad un infarto al miocardio, per esempio.
Il dibattito sulle cellule staminali esiste in molti paesi, in particolare è più aspro in paesi dove c'è forse una presenza delle istituzioni religiose più forte. Come commenti questo dibattito, tu che lavori proprio in questo campo?
Questo è assolutamente vero, venendo da Roma in particolare noi non potevamo lavorare con cellule embrionali derivate da embrioni umani, però fortunatamente 10 anni fa c'è stata una scoperta rivoluzionaria che ha portato anche a vincere il premio Nobel a Shinya Malaka e in pratica adesso c'è la possibilità di riprogrammare fibroblasti adulti, cioè da biopsie di pelle, e ottenere cellule simili a quelle embrionali, quindi possibilmente questa sarà l'alternativa all'utilizzo di embrioni.
Perché appunto, spieghiamolo, le cellule staminali hai già detto che hanno, diciamo così, delle caratteristiche particolari, ma possono servire appunto a riparare dei tessuti che non funzionano e che magari provocano malattie o malattie già avanzate. Quali sono le applicazioni più comuni delle cellule staminali?
Come dicevi tu, essenzialmente rigenerare tessuti. E nel nostro caso in particolare stiamo studiando una popolazione di cellule endogene e vogliamo cercare di manipolarle in situ, cioè senza espandere le cellule ex vivo per poi rimpiantarle, ma trovare dei fattori che possano stimolarle per favorire il riparo cardiaco, perché il cuore è uno dei pochi tessuti che non è in grado di rigenerare.
Torniamo alla tua esperienza personale, quindi hai detto prendi questo dottorato, vai negli Stati Uniti e scopri un modo di lavorare diverso.
Sì, esattamente. Completamente diverso. Ho avuto la fortuna di stare a San Diego, nella Hoya, che è un quartiere dove ci sono tantissimi centri di ricerca, dal Barnum Institute al Salk, quindi avevamo la possibilità di sentire premi Nobel parlare quasi ogni settimana e dare seminari. Era proprio una ricerca ad altro livello perché è molto più competitiva e c'erano finanziamenti che ti permettevano di mettere a punto tutte le idee che volevi. Quindi tornare a Roma nel mio laboratorio, al Policlinico, è stato un po' difficile perché insomma i finanziamenti che abbiamo al policlinico in un anno sono quelli che loro sono praticamente equivalenti a quello che loro consumavano in un mese.
Ti ha convinto a cercare una nuova destinazione?
Cercare una nuova destinazione, questa volta sono c'è un sito che si chiama Nature Job, quindi ho trovato questo annuncio che sembrava molto vicino al mio profilo e ho fatto domanda senza avere nessuna aspettativa, mi hanno chiamato dopo qualche mese. Questa volta sono venuta qui non come collaborazione con il laboratorio precedente, quindi volevo vedere se fossi in grado di farcela da sola e per ora abbastanza bene.
Parlaci dell'impatto adesso con l'Australia. Abbiamo detto sei stata negli Stati Uniti per 2 anni, se non ho capito
sì,
male.
Sì, più o meno 2 anni.
E arrivi in Australia, un paese certo di lingua inglese, un paese di tradizioni anglosassoni, ma diverso dagli Stati Uniti. Che impatto hai avuto?
Diverso, innanzitutto ci è voluto un po' per abituarsi al nuovo accento ed è molto più lontano rispetto alla California, per qualche motivo si sente la distanza, sono almeno 24 ore di viaggio e in questo periodo dell'anno 10 ore di fuso di differenza. Comunque il laboratorio è un ambiente molto internazionale, di australiani ce ne saranno un paio, la maggior parte delle persone viene o dall'Europa o dall'Asia, quindi per fortuna ci capiamo, cioè ognuno ha il suo particolare accento e in qualche modo riusciamo a comprenderci.
Da un punto di vista personale, umano, arrivare in Australia, hai detto appunto una distanza abissale, difficile tenere i contatti con familiari e amici per le ore di fuso orario. Sei riuscita a ricrearti un gruppo di amici, magari con anche i colleghi d'ufficio, oppure anche tu confermi quello che altri hanno detto nel corso della nostra intervista, che è più difficile fare amicizia con gli australiani?
Sicuramente è più difficile fare amicizia con gli australiani, però come dicevo, visto che il laboratorio è un ambiente così internazionale, alla fine abbiamo creato un buon gruppo e molti dei miei amici vengono da fuori perché condividiamo gli stessi sentimenti, diciamo, il fatto di essere lontani da casa e penso che quando ti trovi da solo in un paese straniero le amicizie che fai sono più profonde. Sarebbe bello poter tornare a casa un po' più spesso, però adesso cerco almeno di andare una volta l'anno.
Parlaci del tuo lavoro al Victor Chang Institute, che lo ricordiamo per i nostri ascoltatori che sentono questo nome e non sanno di cosa si tratta. Victor Chang era un pioniere della chirurgia cardiaca, purtroppo fu assassinato una ventina di anni fa, ma è stato creato appunto a suo nome questo istituto di ricerca. Tu arrivi alla mattina, che cosa fai?
Diciamo che cambia molto ogni giorno.
Ti metti il camice bianco?
Il camice bianco, sì.
Entri in un laboratorio sterilizzato, suppongo, e cosa succede?
Dipende dal giorno, però di solito abbiamo una stanza per le colture cellulari dove praticamente abbiamo queste cellule che vengono isolate dal cuore di topi adulti, devi cambiare il terreno ogni 2-3 giorni e splittarle, cioè farle proliferare, amplificarle per poi fare diversi test, per esempio per valutare se sono in grado di indurre formazione di nuovi vasi quando ritrapiantate in vivo o se sono in grado di modulare la risposta infiammatoria. Il mio obiettivo in questo momento particolare è di usare topi transgenici per capire dove queste cellule da dove vengono e in cosa possono differenziare e se si possono indurre a differenziare in cardiomiocidi utilizzando particolari fattori di crescita.
Immagino che sia un lavoro ovviamente ultra specializzato, richiede, suppongo, una forte concentrazione. Tu come riesci a fare entrambe le cose, in particolare la concentrazione? Perché immagino che appunto fra il controllare questi poveri topi e magari poi inserire le informazioni sul computer, fare un rapporto che suppongo sia una delle cose che devi fare regolarmente, insomma, come riesci a mantenere la concentrazione in tutto ciò?
Non è tanto difficile per me perché ormai sono quasi 10 anni che faccio questo lavoro e poi comunque l'importante nella scienza, come diceva un mio supervisore, è di farlo con il sorriso, cioè come un gioco, quindi cerchiamo sempre di mantenere l'atmosfera un po' più leggera. Considera che in tissue culture room c'è cioè sempre la musica accesa e insomma cerchiamo di tenere l'atmosfera.
Quindi non è una cosa, uno si immagina un ambiente appunto asettico sotto tutti i punti di vista, non lo è. Lo è soltanto
non
dal
sempre.
Punto di vista, diciamo così, medico-sanitario, ma non da un punto di vista sociale.
Esatto, sì.
Il tuo lavoro, chiaramente, immagino, richieda anche un certo tipo di routine che potrebbe sembrare noiosa, anzi probabilmente lo è noiosa, perché immagino che ricontrollare decine o centinaia di volte un esperimento, un procedimento, un passaggio appunto di cellule da uno stato ad un altro, a volte magari può diventare ripetitivo.
Oh, sicuramente, infatti la scienza procede per piccoli passi e la maggior parte delle volte si tratta di ripetere e ripetere per dimostrare che quello che hai visto è vero e che è riproducibile. Quello che ci porta ad andare avanti è pensare sempre all'obiettivo finale, al, come dicono qui, la, the big picture. Quindi se tu hai sempre fisso in mente quale, per quale motivo lo fai, anche se in qualche periodo può essere molto ripetitivo, alla fine vai avanti.
Che tipo di ambiente c'è al Victor Chang Institute? Tu hai già accennato al fatto appunto che non è un ambiente asettico al 100%, quindi puoi raccontarci un po' il tipo di esperienza quotidiana che vivete lì al Victor Chang Institute?
Diciamo che l'istituto è un parte di un precinto di tre diversi istituti, quindi ci sono vicino a noi altri due centri, il Garvan Institute e il Kinghorn, e quindi cerchiamo ogni tanto di socializzare con postdoc degli altri istituti. E ci sono...
Postdoc sarebbero quelli che hanno fatto il postdottorato?
Sì, sì. Seminari in cui insomma puoi interagire con persone che hanno diverse expertise.
E c'è anche rivalità fra i diversi centri, oppure, visto che lavorate per un fine comune, siete tutti amici e commilitoni?
Sarebbe bello se fossimo tutti amici e commilitoni, però insomma ognuno cerca di essere un po' più indipendente, che non, penso non abbia molto senso in campo scientifico, però ognuno cerca di dimostrare di essere migliore dell'altro.
Tu sei giunta con un visto 457, quindi ti dà una certa tranquillità, nel senso che puoi restare qui in Australia per un periodo determinato legalmente, ovviamente puoi lavorare legalmente, questo è il presupposto del visto 457. Pensi che questa in Australia sia una tappa della tua carriera accademica, oppure la consideri già una destinazione?
Penso che sia una tappa. In realtà dopo due anni di visto 457 adesso avrei la possibilità di fare il permanent residence e quindi rimanere qui più a lungo, però insomma vorrei riavvicinarmi almeno in Europa, come se possibile.
Però prenderai comunque la residenza per poter magari
sì.
Un domani tornare.
Sì, sì.
Un'altra domanda che facciamo sempre ai nostri interlocutori: in questo momento ci ascoltano ovviamente in Australia su Radio SBS, ma questa intervista su podcast va in giro in tutto il mondo, la ascoltano ovviamente anche in Italia, dove ci sono magari altre persone con una esperienza, con un percorso simile al tuo, che stanno pensando anche loro di fare il grande passo, di lasciare l'Italia e magari di venire in Australia. A queste persone che consigli ti senti di dare?
Consiglierei di venire subito dopo il dottorato, non di aspettare due anni come ho fatto io, perché qui mentre hai il visto 457, se non sei residente non puoi applicare per fellowship, e applicare per fellowship e grants, cioè per avere finanziamenti, è un requisito importante per andare avanti nel settore accademico, ed è importante farlo durante i primi 5 anni dopo il dottorato, perché così sei eleggibile per avere più borse di studio, diciamo. È meglio, penso, trovare il laboratorio dall'Italia, credo, per avere questo visto 457, anche se conosco persone che sono venute qui con il visto vacanza lavoro e sono poi riuscite a trovare un modo di rimanere. Diventa sempre più difficile trovare questo visto sponsorizzato, quindi se avete la fortuna di trovarlo dall'Italia come ho fatto io, penso sia molto più facile. E comunque sì, vale la pena fare un'esperienza all'estero e non rimanere focalizzati nel laboratorio dove si è fatta la tesi, diciamo.
E se volessi dare un consiglio a chi non conosce l'Australia da un punto di vista sociale, umano, anche paesaggistico, che consigli daresti? Che cosa dovrebbero mettere dentro la valigia, sia metaforicamente che realisticamente, i nostri amici che ci sentono in questo momento?
Realisticamente un costume, perché la cosa più bella qui è l'oceano, sicuramente. Questo poi è un melting pot di diversi tipi di culture, e anche se la maggior parte delle volte i diversi gruppi culturali rimangono separati tra di loro, però c'è molto più accettazione rispetto a quanto si possa, penso, trovare in Italia, perché tutti vengono da paesi diversi e ognuno ha diverse radici. Comunque sì, sicuramente il costume e tanta voglia di stare in acqua, penso. Ho imparato qui a fare immersioni, poi insomma tavole da surf e cose varie.
Elvira, grazie di essere stata con noi questa mattina, naturalmente un grosso in bocca al lupo.
Crepi il lupo, grazie Marco.